Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
E così torna Motori e dintorni a farvi compagnia nel pomeriggio di Radio Fly.
Ah sì, oggi 22 ottobre 2025, un bel pomeriggio autunnale.
Purtroppo.
Per la gioia di Valentina. L'avete cambiate le gomme?
Perché da 7 giorni può.
Abbiamo tempo fino al 15 novembre,
allora,
poi...
ma altre 3 settimane e poi fregati, è inverno ufficiale.
Io sto studiando le mie, quindi sono quasi pronto per cambiarle.
Ho le 4 stagioni.
Brava, quindi siamo avanti. Allora, novità. Quindi, in tema di novità, cominciamo subito con una novità. Cambiano le regole di accesso alla licenza di guida.
Ah, non lo sapevo,
Vedi?
Però carino questo argomento, allora dai.
E allora, niente, succede che l'Unione Europea ha stabilito che ci saranno delle nuove regole per accedere alla patente di guida. Devono ancora ovviamente essere recepite anche dall'Italia, quindi il percorso è solo all'inizio, però ecco, già si delineano all'orizzonte alcune novità. La più importante è che noi abbiamo preso la patente a 18 anni, e invece potranno prenderla i ragazzi a 17.
Oddio, non so se sono tanto d'accordo.
Vedi? È a 17 anni, a patto che però ci sia accanto a loro una guida esperta.
Ah, ok, quindi per un anno?
Per un anno, fino a 18.
Allora invece forse potrebbe anche essere...
Secondo me è interessante.
È interessante perché così hai un affiancamento più lungo,
sì.
Invece che prenderla e subito...
Buttarti nel traffico, sì, è da capire che cosa si intende per guida esperta. Sai che nei meandri della legge e del burocratese
c'è un po' di tutto.
C'è un po', ecco, stiamo a vedere, però guida esperta dovrebbe essere una persona che ha la patente di guida da almeno un N di tempo.
Certo, perché se è l'amico 19enne
è finita, no? Cioè, ci siamo detti tutto.
Diventa un problema.
Cambieranno anche le regole per l'esame. Ovviamente saranno più severe, nel senso che cambieranno le regole, si guarderà molto di più anche agli aspetti che riguardano la sicurezza stradale, questo ci piace, noi ne parliamo sempre. Quindi non soltanto i quiz di teoria, la buona conoscenza delle regole del codice della strada, ma anche cosa fare in determinate situazioni, come comportarsi quando ci sono appunto situazioni di rischio.
Pericolo.
Esatto. E ovviamente anche l'esame pratico. Quindi ora dobbiamo un attimo, la notizia è proprio un'ultima ora battuta poco fa e vedremo come evolverà.
Oddio, ma lo sai che proprio pochi giorni fa con una mia amica si ipotizzava, hai visto queste situazioni, tipo immaginati se oggi dovessi ridare l'esame di teoria di guida.
Bel problema.
È vero?
Sì, bel problema. Io mi sono cimentato con i quiz di teoria quando una delle mie figlie ha preso il patentino per lo scooter e poi per la moto. E così per provare.
Sì,
per divertimento.
Ma anche noi sì, era proprio tanto per dire, però.
Insomma, non è così all'acqua di rose. Quindi...
Infatti, sì.
Sì, sì.
Si diceva, guarda, ma. Pochissimi giorni fa la stessa cosa, visto tipo questi film, no? Che immaginano di dover rifare, che ne so, l'esame
di maturità.
Di maturità.
Altro problema. Io l'ho seppellito nella memoria.
Esatto, e abbiamo detto, ma immaginati anche rifare l'esame di teoria di guida.
Ricordo con molta più soddisfazione, divertimento, piacere del ricordo gli anni dell'università. Gli anni delle superiori molto meno, molto più l'angoscia,
certo,
sempre
è vero.
Le interrogazioni,
di queste
interrogazioni. E
sì.
Oggi è molto peggio,
sì,
te lo dico io che ho 2 figlie al liceo, tutte e due, e lo stress che vivono questi ragazzi secondo me è molto maggiore di quello che vivevamo noi alla loro stessa età, nelle loro stesse classi. Cioè hanno molte più opportunità, ma la scuola è cambiata radicalmente, cioè non si fa più quel semplicemente 8, 13, 8 e 30, 13, 8 e 30.
Sì, insomma, l'orario scolastico.
Sì, ma ci sono molte più attività extrascolastiche, ci sono attività curriculari ai fini del guadagnare punti in vista poi dell'esame di maturità. C'è una situazione di impegno anche mentale, proprio lo vedo differente rispetto a quando io avevo la loro stessa età. Ma insomma, ora non voglio divagare. Quindi, però ecco, l'impegno gliene richiede tanto.
E anche l'esame di teoria.
E anche l'esame.
Il temutissimo esame.
Sì,
di teoria.
È cambiato anche l'esame per la patente della macchina. Ne parleremo in una prossima puntata, ma oggi il focus è sull'elettrico, perché ho trovato un articolo che mi ha particolarmente interessato. Dice: l'elettrico sarà la motorizzazione del futuro, questo è senza dubbio. Ecco. Io non sono per niente
Enrico
d'accordo.
Enrico ci mette sopra i dubbi.
Ma io, guardate, con questa cosa che l'elettrico deve essere per forza la motorizzazione del futuro, non mi trovo per niente d'accordo. Chi vorrà potrà acquistare l'auto elettrica, ma assolutamente...
Chi potrà?
Chi potrà? Chi vorrà e potrà.
Ma
oggi l'auto elettrica è roba da ricchi, quindi...
appunto.
È un privilegio per pochi eletti.
Esatto,
quindi,
per questo ti dico chi potrà.
Ecco, i vantaggi dell'elettrico non ne vedo molti. Vedo piuttosto una scarsa autonomia, punti di ricarica insufficienti, una rete ancora mancante, un futuro che non si sa quale potrà essere per l'auto elettrica rispetto a quello che è il logorio, l'usura, l'impiego ordinario che viene fatto di un'auto elettrica rispetto a quella che è invece la durata di un'auto con un motore endotermico. Quindi non vedo tutto questo drammatismo che viene fatto intorno alla necessità di dover diventare per forza tutti elettrici, anche perché poi sì, l'auto elettrica da un lato, però tutto il resto della motorizzazione, camion elettrici pochissimi,
per non
quasi,
dire
quasi per nulla, cioè percentuali irrisorie.
Io credo di non averne visto.
Mezzi di soccorso giusto per qualcuno di rappresentanza, vigili del fuoco, carabinieri, polizia, ambulanze.
Ma si parla di macchine.
Bah, per carità. Carri armati? In Ucraina ci vanno coi carri armati a spina?
No.
Cioè, quindi insomma, dai, siamo seri su. Lasciate libera la gente di scegliere il motore che vuole. Quindi non mi piace questa imposizione dell'Unione Europea che detta legge sulle libertà di ciascuno di noi. E non credo in maniera così supina e quiescente a tutto quello che ci viene impartito dall'Unione Europea. Però sul tema dell'auto elettrica, per esempio, un aspetto oggettivo che, sul quale richiamo la vostra attenzione, che non sappiamo come degraderanno le batterie delle auto elettriche. Non lo sappiamo.
Non lo sappiamo.
Ma non lo sappiamo semplicemente perché sono utilizzate da un paio d'anni,
da troppo poco tempo,
sì, è vero che erano in produzione già dagli anni 2000, però l'utilizzo e il ricorso massiccio, fra virgolette, all'auto elettrica è roba del 2023,
sì.
2024, quindi ancora non è dato saperlo, cioè abbiamo una storia manutentiva dell'auto elettrica che è molto modesta,
troppo recente,
esatto, quindi... Il vero dilemma, il vero punto interrogativo è rappresentato dalla durata e dal degrado delle batterie. Come potrà questo evolversi? Non ci sono produttori aftermarket di batterie. Questo che significa? Significa che se io ho un problema sul pacco batterie della mia macchina, stiamo parlando di auto full electric, 100% uh-huh. elettriche, pacco batterie da 3, 4, 500 kg, anche di più, non si sostituiscono, sono... for life, per la vita. Quindi,
cioè per la vita, tutta la vita della macchina.
La vita utile della macchina. Per questo che vi dicevo, non sappiamo come evolverà il sistema, come la macchina reagirà, l'autovettura.
Cioè se si rompe la batteria...
Butti via la macchina, molto semplicemente. Perché qualche anno fa mi capitò una vettura importante di un marchio molto blasonato che in determinate situazioni si spegneva. La macchina si spegneva. Si spegneva tutto, buonanotte suonatori. La finale fu che, quindi con grande rischio per chi conduceva la macchina, ma anche per tutti quelli che erano intorno a quella macchina.
Certo.
Immaginate una situazione in autostrada dove a un certo punto la macchina a 110 all'ora, giorno notte, si spegne, e spegnendosi vengono meno tutti i servizi e le assistenze alla guida. Idroguida, servofreno, servosterzo, clima, tergicristallo, fari... Tutto, la macchina era morta.
Spenta, parcheggiata.
La concessionaria, guarda che ti riguarda, alla fine disse: sentite, qui c'è più di 5 km di cavi, noi non siamo in grado di trovare il bandolo della matassa. E quindi la macchina, per fortuna, aveva pochi mesi di vita, e la concessionaria, molto, molto...
Gliel'ha cambiata.
Salomonicamente, ma anche molto attenta al cliente. Sì, gliel'ha ripresa indietro, più o meno allo stesso valore. Insomma, fu trovato un accordo con questo cliente, molto a vantaggio del cliente, quindi ecco, per mantenere il
che
cliente.
Che poi non ha ricomprato la macchina.
Che no, ha ricomprato una macchina dello stesso marchio, ma un altro modello.
Ah.
E quindi è rimasto lì.
Sempre elettrica?
No, era una macchina con un motore endotermico. Con un motore tradizionale, però si spegneva.
Ah.
E l'esempio te l'ho fatto apposta perché, allora, su una macchina con un motore tradizionale, blasonata, di prestigio, marchio importante, quindi vettura prime, come si dice, 5 km di cavi. Figurati te su un'auto elettrica.
Non me l'aspettavo questo 5 km di cavi.
Sì, oltre 100 fra relè fusibili, tutte le diavolerie elettroniche che ci sono oggi su un'automobile. Figurati te su un'auto elettrica. Quindi il pacco batterie non lo puoi sostituire come sostituisci la batteria dell'automobile o del cellulare. Cioè, certo. Se tu oggi, domattina, la tua automobile o la mia automobile da forfè non parte.
Vai a comprare la batteria e la cambi.
Chiami l'elettrauto, viene o te la cambia e festa finita, no? Non è qui no. Quindi su questo punto non ci sono produttori aftermarket di pacchi batterie, celle, parti di ricambio. Quindi è per questo che è per la vita. E quindi bisogna vedere come evolverà il consumo, l'usura di questo tipo di automobili. E poi viene introdotto una sorta di passaporto digitale per l'auto elettrica, quindi una sorta di schedatura della macchina, che è molto interessante perché è in fase sperimentale, però consentirà di controllare anche da remoto, e questo a me non piace per niente, quelli che sono i dati che vengono inviati dalla vettura direttamente alla casa madre in tempo reale, quindi sul consumo delle celle, sullo stato di manutenzione della batteria, sulle capacità di autonomia residua, di spostamento, quindi tutta una serie di informazioni che in gergo vengono definite SOH, quindi con un acronimo che è SOH, che altro non è che lo stato di salute della batteria, che però sarà tracciabile anche da parte della casa madre. Quindi, insomma, un monitoraggio costante delle tue capacità e qualità di guida relative al mezzo elettrico che stai guidando. Quindi è un settore tutto in divenire, però quello che a me piace, che ribadisco ogni volta che ho l'opportunità, come qui a Radio Fly, è che sono un amante della libertà, e quindi ciascuno si scelga la macchina che gli piace di più in base alle sue esigenze, e quindi non è detto che per forza, è la mia opinione, debba essere necessariamente elettrica. Specialmente, quindi, diamo il tempo all'elettrico di svilupparsi, così come si sono sviluppati all'inizio i motori endotermici,
di essere più raggiungibili.
Dal 1900 a oggi ci abbiamo messo soltanto poco più di un secolo, quindi,
anche perché se oggi diventano tutte elettriche, dove si ricaricano?
Ah, questo è un altro problema. Ma sei una complottista.
Una complottista,
okay. No, staremo a vedere. Però intanto, ecco, ci sono queste novità che vi ho velocemente raccontato. Torneremo sul nuovo esame per la patente di guida, ma torneremo a parlare anche del futuro dell'auto elettrica, perché è sempre la mia opinione, il 2035 si avvicina, ma è una data che non potrà essere rispettata per passare totalmente all'elettrico.
Enrico, grazie, e noi ci ritroviamo qui
mercoledì prossimo con grande piacere, con altre novità,
sempre su Radio Fly. Buona settimana a tutti.
Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.